Lions Club Verbania, servizio del libro parlato per i ciechi d'Italia. Questa registrazione è stata realizzata dall'Associazione Amici del Libro Parlato nell'ambito del progetto Memorie della Deportazione, promosso dalla sezione pordenonese di ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti. Qualsiasi altro uso, inclusa la duplicazione, è soggetto alle sanzioni di legge. Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale Leopoldo Gasparini. Quando morì mio padre. Disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale 1942-1943. Metka Gombach, Boris M. Gombach, Dario Mattiussi. Foto, disegni e scritti gentilmente concessi dall'Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia e dal Museo Sloveno di Storia Contemporanea. Lettura di Adriana Besati. Traccia numero 1. Prefazioni. Provincia di Gorizia. Il volume Quando morì mio padre, disegni e testimonianze dei bambini dai campi di concentramento del confine orientale 1942-1943, costituisce un importante contributo del Centro Gasparini alla divulgazione di uno dei fenomeni più dolorosi del secondo conflitto mondiale. L'orrore della deportazione e dei campi di concentramento ha colpito la nostra provincia con una violenza ed una dimensione che hanno pochi riscontri nel resto del paese. Sicuramente, in rapporto alla popolazione, il numero dei deportati dai nostri comuni, anche senza tener conto della tragedia vissuta dalla comunità ebraica, è uno dei più alti in assoluto, e ha colpito tanto i cittadini di lingua italiana quanto quelli di lingua slovena. La deportazione dei civili sloveni ci colpisce, forse, ancor più da vicino, perché molti dei campi di concentramento, come Zdraussina, Fossalon, Gonar, Visco, che ospitarono donne, anziani e bambini deportati sia dalle zone d'occupazione militare sia dal nostro territorio, sono luoghi che conosciamo ed in cui tutti noi ci siamo trovati, probabilmente senza immaginare che fossero stati teatro di tante sofferenze. La deportazione in questi campi, che purtroppo non ha risparmiato neppure i bambini, non è esente da un'impronta razzista di cui l'Italia fascista fu purtroppo portatrice. La conoscenza del nostro passato, anche delle sue pagine più buie e vergognose, deve costituire uno stimolo per rafforzare il nostro impegno contro intolleranza, violenza e razzismo. Questa ricerca è importante anche perché si rivolge in modo particolare alle generazioni più giovani, a coloro che devono rendere concrete parole come uguaglianza, multietnicità, pace e rispetto dell'altro. A loro il compito di tenere viva la memoria di tante sofferenze e l'augurio che sappiano essere sempre portatori e difensori dei valori di pace e libertà che ci sono stati consegnati dalla Resistenza come fondamento della nostra Costituzione e che devono guidarci nella costruzione di un domani migliore e più giusto per tutti. L'assessore alla cultura, Roberta De Martin. Seconda introduzione. Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale, L. Gasparini. L'interesse del Centro Gasparini per i temi legati alla deportazione dei civili durante il secondo conflitto mondiale non è un dato recente. Dalla sua nascita, il centro ha cominciato a raccogliere testimonianze di ex deportati e, tra queste, anche quelle di deportati nei campi di concentramento italiani. I lavori di storici come Bosidar Jezernik, Tone Ferenc e Carlo Spartaco Capogreco hanno permesso alla storiografia di iniziare a far luce su una delle pagine più buie della nostra storia. Quello che è mancato finora è un lavoro di divulgazione che renda consapevoli di questa tragedia anche i non addetti ai lavori. È con questo obiettivo che negli ultimi anni abbiamo realizzato un convegno internazionale seguito da più di 400 studenti delle scuole superiori della nostra provincia, pubblicato un volume che ha raccolto i risultati delle ricerche condotte da storici italiani e sloveni e raccolto i materiali che hanno consentito la realizzazione di una lettura scenica sulla deportazione dei bambini rom, rappresentata durante l'ultimo Mittelfest. Un'ulteriore prova, questa, della deriva razzista dell'Italia mussoliniana, confermata anche dai fogli di via di diverse famiglie rom slovene deportate in Italia. La volontà di fornire ai giovani, ed in particolare agli studenti, strumenti di informazione e riflessione, ci ha spinto anche a dar vita alla mostra «Quando morì mio padre», disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento italiani del confine orientale, 1942-1943. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione del Museo Sloveno di Storia Contemporanea e dell'Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia. Questo volume nasce come approfondimento dei temi affrontati dalla mostra e ci auguriamo che la sua diffusione possa contribuire ad impedire che la memoria di quanto accaduto scompaia con i superstiti di quella tragedia, ma sia invece stimolo per tutti all'impegno per la costruzione di un futuro senza confini, odi e pregiudizi. Il segretario Dario Mattiussi, il presidente Ado Furlan. Saggio numero 1. Metka Gombač, Bambini nei campi di concentramento italiani, 1942-1943. Il singolo bambino rimane sempre fatalmente legato al mondo degli adulti, soprattutto in condizioni estreme come quelle provocate dalla guerra, dal terrorismo o da catastrofi naturali. Quando dei bambini hanno subito la violenza di un internamento, si parla di gioventù violata, di una sindrome destinata a rimanere nella loro memoria per tutta la vita. Nella Seconda Guerra Mondiale la Slovenia venne aggredita da tre eserciti, quello tedesco, quello italiano e quello ungherese, che si divisero il territorio. In questa guerra anche i bambini, alla pari delle generazioni adulte, pagarono il loro prezzo alla violenza e al terrore. Conobbero i rastrellamenti, gli incendi, la morte, la persecuzione razziale e nazionale, la snazionalizzazione forzata e le deportazioni nei campi di concentramento, dove si trovarono di fronte all'eliminazione fisica più brutale. Quando la guerra nella provincia di Lubiana divenne totale, la generazione degli adolescenti venne depredata della propria gioventù. Qualcuno li aveva spinti in un mondo che non era il loro, e questo qualcuno aveva progettato per loro la deportazione nei campi e l'incontro quotidiano con la morte. Indagando le motivazioni di questo terrore, abbiamo incontrato una serie di scritti e di disegni di bambini che parlavano delle loro condizioni di vita dopo la deportazione. L'impulso alla redazione di questi scritti fu dato loro dalle autorità scolastiche partigiane, che nei territori liberati cercarono di aiutare in questo modo le piccole vittime della guerra a superare il trauma subito. La recrudescenza della guerra in Slovenia raggiunse il suo apice nell'estate del 1942, dopo che la resistenza aveva intaccato le basi stesse dell'occupazione. Le autorità italiane si sentirono accerchiate sia nelle città che lungo le vie di comunicazione e diedero vita ad una grande offensiva nella quale vennero impiegati dall'agosto al novembre 1942 ben 80.000 soldati provenienti da tutti i fronti dei Balcani. L'offensiva italiana si svolse su un terreno di quasi 3.000 chilometri quadrati a sud di Lubiana, verso il confine con la Croazia. Per togliere alle forze partigiane l'appoggio della popolazione, si decise di radere al suolo moltissimi paesi montani in una fascia larga decine di chilometri tra Slovenia e Croazia. Tutta la popolazione residente fu arrestata, incolonnata e spedita verso centri di raccolta sulla costa dalmata. Da lì i prigionieri civili furono deportati verso i campi di concentramento del confine orientale: Rabarbe, Gonar, Monigo presso Treviso, Visco, Padova e Renicci. I deportati conobbero una nuova drammatica realtà, quella di dover sopravvivere nei campi con cibo quasi inesistente e in condizioni di vita disumane. Vi morirono di stenti tantissimi adulti, ma pure tanti bambini. Con questa mostra abbiamo tentato di analizzare soprattutto le condizioni di vita dei bambini nei campi, seguendo la traccia dei loro scritti. Questi ci comunicano la fame, il terrore e la paura provati. Queste memorie infantili vengono proposte con un linguaggio semplice e sconvolgente, senza abbellimenti, ma con aggiunte di disegni e schizzi che vorrebbero rappresentare piccoli episodi di felicità o di paura fissati nella memoria dei bambini durante la permanenza nei campi. Gli adulti vivevano il campo di concentramento in modo diverso, cercando di arrangiarsi nell'ottusità generale, ma non potendo ignorare le sofferenze patite dai propri bambini e da quelli altrui. Cercavano anche di aiutarli, qualcuno con la roba che arrivava con i pacchi, altri prendendo il posto dei genitori deceduti, qualcuno anche con il linguaggio dell'arte. Stane Kumar, un noto pittore accademico sloveno, internato pure lui, aveva pensato di alleviare il proprio dolore facendo degli schizzi ai bambini affamati, sia nel campo di Arbe che in quello di Gonar. Nelle sue memorie parla di una grande fame che rendeva i bambini apatici e anemici. «Ho visto», dice, «la fame della Prima Guerra Mondiale», ma quella non era fame vera. Quella veramente reale era la fame nei campi, dove ad ogni passo incontravi due occhi che ti chiedevano di sfamarli, di dare loro qualcosa da mangiare. I bambini diventavano ottusi e stavano seduti negli angoli delle baracche senza parlare. In tanti morivano di fame e tu non potevi fare niente. Il 27 luglio 1942, quando giunse ad Arbe la prima tradotta di deportati, il campo di concentramento non era ancora pronto. Uomini, donne e bambini dovettero dissodare un campo di granturco per poter poi piantare delle tende militari arrivate da chissà dove. Agli uomini venne assegnata una parte di campo migliore, mentre alle donne e ai bambini toccò un pezzo di terra vicino al mare, che d'estate diventava un deserto rovente e d'inverno si trasformava in un pantano. Ben 11 tradotte giunsero al campo prima che venissero allestiti dei servizi igienici. Sia per la cattiva contabilità, sia per la carenza di documentazione, non siamo in grado di quantificare tra i 25.000 internati sloveni il numero esatto dei bambini deportati nei campi di concentramento italiani al confine orientale. Alcuni dati sporadici della fine dell'agosto 1942 per il campo di Arbe parlano di 1.000 internati sotto i 16 anni, mentre per il campo di Mornigo presso Treviso i dati a disposizione per il 1943 raccontano di 979 bambini su 3.188 internati. Anche se sulle deportazioni esiste oggi in Slovenia una grossa documentazione originale italiana, molti dati sui campi non sono reperibili, sia per la fretta con la quale le forze di occupazione lasciarono quelle terre, sia per l'ignominia delle autorità che non tenevano il conto dei vivi o dei morti, degli arrivi, delle partenze e delle nascite nei campi. Per aiutarci a riflettere su queste reclusioni forzate, ci restano i racconti fatti dai bambini durante corsi di terapia post-traumatica, avviati dopo la loro liberazione in ospedali partigiani. Negli scritti, alla fame e all'inedia associano ancora un terribile nemico, la natura. Questa colpisce soprattutto ad estate finita. In una notte di tempesta ad Arbe, ad esempio, scompare quasi mezzo campo 3, quello riservato alle donne e ai bambini. Un torrente d'acqua, alto un metro, trascina verso il mare tende intere e i loro occupanti tra grida di terrore e inumane. Dagli scritti presentati in questa mostra esce la storia drammatica delle condizioni di vita dei bambini deportati. Qualcuno si ricorda delle mucche lasciate sole a casa, altri del viaggio verso l'isola di Arbe, quando i vecchi dicevano che li avrebbero buttati a mare. Altri ancora della fame o dei bagni fatti d'inverno. La morte è la compagna di queste nightmare nel tempo, il ricordo di un coro che canta sulla fossa di una sorella o una scatola di cartone contenente il corpo di un amico ridotto ad uno scheletro. Nello scorrere le storie dei bambini e i dati d'archivio si può intravedere una realtà agghiacciante. Come riferiva il generale Giuseppe Gianni, ad Arbe morirono da luglio a novembre 1942 ben 104 bambini. Ogni storia, ogni scritto, ogni morte andrebbero moltiplicati per 10. Dopo le denunce della Curia di Lubiana presso il Vaticano, le autorità italiane presero 2 decisioni: l'evacuazione di donne e bambini da Arbe al campo di Gonar e poi l'ordine ad un'equipe specializzata di fare un servizio fotografico sull'isola di Arbe. Da Arbe a Gonar vennero trasferiti tra il 21 novembre e il 5 dicembre 1942 1.163 donne, 1.367 bambini e 61 detenuti maschi. L'8 settembre 1943 il Regio Esercito Italiano si dissolse. Dalla Slovenia e dalla Jugoslavia lunghe colonne di militari disarmati presero la via per l'Italia. Anche i campi di concentramento aprirono le loro porte e i superstiti poterono fare ritorno a casa. Ai bambini orfani qualcuno tra i deportati dava una mano, altri un pezzo di pane o di rapa. Trascinandosi piano piano, queste colonne di ex deportati tentarono di fare ritorno a casa, ma delle loro case nei paesi d'origine non era rimasto molto. Qualche fienile bruciato, una stalla demolita. I deportati, sfiniti dai mesi passati nei campi, dovettero organizzarsi da soli. Un gran senso di solidarietà permise a questa gente di sopravvivere per un po', ma alla fine dovettero rivolgersi ai comandi partigiani, alle prese, allora, con una pesante offensiva sferrata dalle forze tedesche. Soltanto più tardi i reduci dei campi ebbero un aiuto concreto dalle organizzazioni civili della resistenza che si erano organizzate nelle zone libere. Si provvide prima di tutto ai bambini orfani e a quelli che erano rimasti senza casa, senza parenti o senza altre possibilità. A molti di questi bambini l'Organizzazione delle Donne Antifasciste, AFZ, e l'Organizzazione della Gioventù permisero di raggiungere regioni non provate dalla guerra, dove si era costituito pure un servizio scolastico. Nel campo della tutela degli adolescenti in tempo di guerra, la resistenza slovena aveva dato prova di una grande capacità organizzativa già dal 1941. Si era pensato già allora di organizzare un sistema di coperture illegali per i membri più giovani delle famiglie impegnate nella resistenza. I bambini dei partigiani erano affidati ad altre famiglie che per tutti i 4 anni di guerra provvidero alla loro sopravvivenza. Chi finiva in carcere o in campo di concentramento o si arruolava nelle formazioni armate partigiane poteva contare su una vasta rete di famiglie che badavano ai loro figli in tempo di guerra. Per questo gruppo di 200-300 bambini si adoperò già da allora il nome di illegalchi, cioè di bambini nati e vissuti nell'illegalità. Come supporto logistico venne affiancata a questa rete di famiglie illegali l'Organizzazione del Soccorso Nazionale Sloveno, SNS, erede del Soccorso Rosso, organizzato dai comunisti tra le due guerre. Soprattutto nelle grandi città, l'OSNS formò nel 1942 delle sezioni che dovevano prestare aiuto a tutti i giovani in pericolo, pensare a procurare loro documenti falsi, aiutarli in caso di malattia, vestirli, sfamarli, eccetera. La recrudescenza della guerra portò le forze d'occupazione italiane a circondare la città di Lubiana con una cinta di filo spinato lunga 34 chilometri, con posti di blocco, bunker e fortificazioni con postazioni di mitragliatrici pesanti. Quando, in un secondo tempo, le truppe dei granatieri di Sardegna passarono al setaccio la città, molti furono gli arresti indiscriminati e gli internamenti di civili nei campi di concentramento. Le conseguenze di questi arresti, di queste deportazioni e delle fucilazioni di ostaggi colpirono anche la generazione dei più giovani. L'Organizzazione del Soccorso Nazionale, alla quale si rivolgeva sempre più gente, decise che per superare questa crisi si doveva aumentare il numero delle famiglie dei genitori fasulli e che alcuni dei bambini dovevano prendere la via delle zone libere. Secondo le testimonianze e gli studi condotti sul materiale d'archivio, ad impegnarsi nel soccorso ai bambini costretti alla clandestinità era una rete di 300 famiglie lubianesi, mai scoperta né dalle forze fasciste né dai nazisti. A formare questa organizzazione furono persone di estrazione sociale diversa, gente sola o intere famiglie, nonni, medici, contadini, artigiani, operai. Secondo le fonti, tra tutti questi bambini costretti nell'illegalità, morì soltanto una bambina. Ma la morte di una persona non può rendere l'idea delle sofferenze patite da tutti questi bambini, sui quali hanno pesato le assenze traumatiche dei genitori, la paura delle retate diurne e notturne, il vivere nell'illegalità per 2, 3 o 4 anni. Questa generazione provata dalla guerra ha dovuto risolvere i propri traumi rivivendo nella memoria la propria gioventù violata. L'Organizzazione del Fronte di Liberazione Sloveno aveva pensato di organizzare il servizio scolastico già dal 17 maggio 1942, emanando un decreto che prevedeva l'istituzione della scuola nei territori liberati. La scuola partigiana formava con la giurisprudenza, la medicina, l'istituto di ricerca e la banca partigiana il gruppo di resistenti che si richiamava alle facoltà civili della lotta armata. Nelle zone libere della Kočevska, lontano dalle vie di comunicazione, si era pensato di far funzionare uno stato partigiano alternativo a quello di occupazione. La scuola partigiana si sviluppò in 3 fasi. Nel 1942 L'organizzazione della vita scolastica fu un progetto sporadico, realizzato da alcuni maestri alla macchia, che avevano pensato di organizzare dei corsi scolastici per bambini delle scuole elementari locali. Più tardi, dopo la capitolazione dell'esercito italiano e dopo la formazione di grandi territori liberi, l'organizzazione scolastica partigiana divenne oggetto di una normativa del Fronte di Liberazione, che organizzò la scuola in settori distrettuali e circoscrizionali, autunno 1944. La popolazione locale diede un grande aiuto al buon funzionamento della scuola. Le aule furono create nelle stanze delle case più grandi o nei granai, mentre il vitto era fornito dalle famiglie dei paesi dove si trovava la scuola. Ad ogni offensiva nemica, la scuola doveva trasferirsi in posti più sicuri, portando con sé tabelle, libri e materiale educativo. Si pensò pure di formare, con corsi suppletivi, i maestri che non avevano l'esperienza necessaria per svolgere il proprio lavoro in condizioni così estreme. Per dare un valore a tutti questi sforzi, si pensò pure di organizzare delle gare scolastiche di scrittura, che avrebbero dovuto cementare i rapporti tra quanti avevano provato tutte le paure e i traumi della guerra. Il Fronte di Liberazione promulgò un bando nel quale si incitavano gli alunni delle scuole partigiane a scrivere la propria storia, a raccontare le sofferenze patite nei 3 anni di guerra. I temi del concorso, dal titolo I bambini ci parlano e I bambini nei campi di concentramento, volevano far rivivere a questa generazione perduta la memoria delle sofferenze patite per ricucire il trauma e relativizzare i fatti. È così che si sono conservati scritti e disegni che riproponiamo in questo catalogo. Sono documenti che parlano delle violenze subite da un'ottica particolare, cioè dal punto di vista dei bambini coinvolti in questa tragedia. I maestri che proponevano i temi e che poi, di volta in volta, classificavano i risultati, erano di solito anch'essi tornati dai campi e spesso vi avevano perduto qualche bambino o qualche parente. Erano dunque i corrispondenti naturali per risolvere i traumi dei bambini affidati alle loro cure e alla loro educazione. Anche se le disposizioni del bando recitavano che bisognava esimersi da rievocazioni patetiche, gli scritti e i disegni conservano una forza non comune di rappresentazione dei patimenti subiti durante la permanenza nei campi di concentramento. La commissione che recensì gli scritti li premiò in blocco, senza prendere in considerazione gli sbagli d'ortografia o di sintassi. Bogomir Gerlach, che aveva raccolto gli scritti migliori, li definì come dei piccoli monumenti dedicati ai patimenti e alle sofferenze subite. I documenti presentati, gli scritti e i disegni fanno parte di un grosso fondo dedicato agli adolescenti, alla scuola e all'educazione durante la resistenza in Slovenia. Sono conservati presso l'Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia, sezione Documentazione Resistenza 2. La sezione 2 è uno degli archivi più ricchi di documentazione riguardante il movimento di resistenza sloveno, con riferimenti anche alla resistenza in Italia e in Austria. Mio padre non c'è più. Sono passati ormai 2 anni da quando mio padre dorme nella terra fredda. Gli italiani lo hanno preso e portato al campo di concentramento di Rab. Là morì di fame. Non poté ricevere nessun pacco da mia madre. La notizia che era a Rab ci arrivò solo dopo 4 mesi. Allora la mamma gli spedì un pacco con pane e frutta secchi, ma mio padre morì prima che il pacco arrivasse. Lo zio, anche lui internato, ci fece sapere con una cartolina postale della morte di mio padre e tutti piangemmo molto. Ogni sera prego per lui. Gli italiani bruciarono anche la nostra casa, ma papà non c'era più per ricostruirla. Ivanka Poje, nata il 16 giugno 1935. Meta Gombach, Boris M. Gombach, Dario Mattiussi. Quando morì mio padre. Seconda traccia. Saggio numero 2. Boris M. Gombach, le premesse storiche che portarono all'internamento dei bambini nei campi di concentramento italiani. Il 6 aprile 1941 la Germania e l'Italia dichiararono guerra al Regno di Jugoslavia, convinte del fatto che la guerra fosse la soluzione migliore per affermare la loro egemonia in questa parte d'Europa, egemonia a cui aspiravano dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Il patto d'acciaio aveva così punito uno dei paesi più grandi dei Balcani che rischiava di rivelarsi incontrollabile per le due potenze. La Jugoslavia, tra le due guerre mondiali, era un paese semicoloniale dove si incrociavano gli interessi delle maggiori potenze europee. Il colpo di mano militare guidato da Dušan Simeonović veniva considerato come una vittoria del capitale britannico su quello tedesco e italiano. Dopo aver domato la Cecoslovacchia, la Polonia e l'Ungheria, Hitler non poteva permettersi di lasciare dietro a sé un vuoto nei Balcani. Stava per scattare il piano Barbarossa, e cioè l'attacco all'Unione Sovietica che il Führer aveva pianificato da tempo. Decise allora, il 28 marzo 1941, di farla finita con una situazione così fluida, complicata anche dal disastroso attacco italiano alla Grecia del 1940, ordinando di attaccare Belgrado e di proseguire fino ai Dardanelli. Lo Stato Maggiore tedesco riuscì a completare in tempi brevissimi l'Aufmarschanweisung für Unternehmen, dando così la possibilità alle truppe tedesche di aggredire la Jugoslavia da nord, linea Graz-Budapest, e da sud, Bulgaria. Alle forze italiane, l'Oberkommando Desert aveva dato l'ordine di coprire a nord l'offensiva tedesca partita da Graz, di chiudere a sud i passi albanesi e di progredire da Postumia verso Lubiana con grande prudenza. La seconda armata italiana, al comando del generale Vittorio Ambrosio, avrebbe dovuto avanzare fino alla Sava per incontrare le forze tedesche. Per questo progetto, lo Stato Maggiore italiano, che pensava ad un attacco alla Jugoslavia praticamente dalla nascita di questo paese, aveva predisposto 5 corpi d'armata. Il quinto, il sesto, l'undicesimo corpo, quello celere, l'autotrasportabile con le divisioni Friuli, Assietta, Ravenna, Sassari, Lombardia, Bergamo, Re, Isonzo, e le divisioni aggiuntive Pasubio, Torino, Littorio, e 3 divisioni celere, con il terzo gruppo alpini, con i battaglioni Valpellice, Valcanischia e Valcroce, con il corpo d'artiglieria Valdadige. Da Tarvisio al Nevoso, queste forze vennero impegnate dal 6 all'11 aprile 1941 per raggiungere la capitale slovena Lubiana ed issare la bandiera italiana sul castello sovrastante la città. Anche gli scettici sloveni più in vista, il sindaco Naklačen e i politici Pusseli e Gozar, capirono che Lubiana sarebbe passata all'Italia e non al Reich tedesco. Fu Joachim von Ribbentrop, da ministro a ministro, a confidare a Ciano che il Führer aveva già deciso sulla linea che doveva dividere la zona d'occupazione tedesca da quella italiana. l'Italia fascista dovette accontentarsi in Slovenia di un territorio di 4.450 km quadrati con una popolazione di circa 336.279 abitanti. Anche se la Slovenia storica era formata da diverse regioni, come la Kranjska, la Dolieniska e la Notranjska, le forze d'occupazione decisero di chiamarla provincia di Lubiana, negando agli sloveni lo status di nazione e relegandoli a colonia. In spregio alle leggi internazionali che vietavano annessioni in tempo di guerra, la provincia di Lubiana fu annessa all'Italia con il decreto reale numero 291 del 3 maggio 1941. Mussolini nominò come alto commissario per le questioni civili Emilio Grazioli e per quelle militari il comandante dell'undicesima armata, generale Mario Robotti. A differenza delle forze d'occupazione tedesche, che avevano cinto la Stajerska e la Gorjeniska in un abbraccio mortale, l'Italia preferì inizialmente dare vita ad un'occupazione più morbida, concedendo alla provincia di Lubiana una certa autonomia e creando una consulta formata da 14 consiglieri sloveni in rappresentanza di altrettanti interessi corporativi locali, commercio, sanità, scuola, eccetera. L'amministrazione civile della provincia di Lubiana relegò i poteri militari in secondo piano, riuscendo in un primo momento a mantenere la pace e un apparente consenso. Quando anche la curia lubianese diede il suo placet, sembrò che la normalizzazione del paese occupato fosse cosa fatta. Ma sotto questa apparente tranquillità covava, secondo Lovra, un malcontento diffuso. Anche se Grazioli, che aveva accettato la carica di alto commissario il 20 aprile 1941, era dell'idea di instaurare un regime accettabile dalla popolazione e possibilmente non troppo violento, le notizie che giungevano dall'altra sponda della Sava non permettevano un grande ottimismo in questo senso. I tedeschi, infatti, che avevano già dato il via alle prime deportazioni, incontravano ovunque sacche di resistenza e le fucilate sotto il santuario di Smarnagora, vicinissimo a Lubiana, non erano rare. Graziani, conoscendo la mentalità dei clericali sloveni, che alcuni mesi prima avevano dato a Mika Krek, il loro uomo a Belgrado, il nulla osta alla firma del patto d'acciaio a Vienna, non confidava pienamente nei suoi alleati. L'alto commissario conosceva anche lo stato d'animo della gente nella regione della Dolieniska, a cavallo del confine con il Reich, dove la popolazione locale di notte spostava i cippi confinari per manifestare la propria volontà di non appartenere all'Italia e pagando per questo il prezzo di 7 morti e una quantità imprecisata di feriti. La popolazione slovena era convinta che in Germania si vivesse meglio e che la dominazione italiana costituisse la condizione peggiore. Graziani decise allora di cercare un avvicinamento con l'opinione pubblica slovena, decretando una limitata autonomia per i territori annessi e permettendo il bilinguismo nella scuola e nell'amministrazione. Ma questa situazione non durò a lungo. La classe dirigente slovena, ma anche la gran parte della popolazione, avevano conservato, dai tempi dell'appartenenza all'impero asburgico, una sorta di complesso di superiorità nei confronti del mondo latino, uno stereotipo diffuso già nella metà del secolo precedente. Ad accrescere il dissenso e l'opposizione contribuivano anche i continui controlli ai posti di blocco e i continui furti di bestiame registrati in tutti i paesi attorno a Lubiana. Mancava però un'organizzazione che sapesse capitalizzare tutto lo scontento accumulato nei primi mesi di occupazione. Fu il Partito Comunista Sloveno a svolgere questo ruolo, riunendo intorno ad un progetto comune anche i cristiani sociali e alcuni gruppi liberali, dando così vita al Fronte Popolare di Liberazione del Popolo Sloveno. L'OF, fondato il 27 aprile 1941, divenne, a causa della latitanza assoluta dei partiti borghesi sloveni, l'unica organizzazione capace di coagulare in un progetto politico i sentimenti di opposizione al regime italiano, diffusi nella maggioranza della popolazione locale. Dopo l'attacco delle forze dell'asse all'Unione Sovietica, il movimento illegale dell'OF proclamò la ferma volontà di lottare contro gli aggressori nazifascisti, organizzando a Lubiana e nel circondario una rete di strutture illegali come la Difesa Popolare, il Servizio di Informazioni, il Servizio per il Finanziamento della Lotta e il Centro di Raccolta Viveri e Armi. Lo stesso avvenne nelle città di Vrhnika, Logatec, Novo Mesto, Kaševje e Črnomelj, dove esistevano già gruppi partigiani armati che aspettavano l'occasione per entrare in azione. Per mobilitare la popolazione vennero creati dei media clandestini, radio e quotidiani, che dovevano contribuire a diffondere lo spirito di ribellione contro le forze d'occupazione. Ad autunno inoltrato, ormai mancava solo una scintilla perché l'opposizione all'occupazione straniera si trasformasse in guerra di liberazione. L'ordine d'attacco venne dato alle forze partigiane il 19 ottobre 1941. I partigiani tagliarono con un'azione di forza nelle zone boschive vicino a Vrhnika, tutti i collegamenti ferroviari e stradali tra Lubiana e l'Italia. La reazione italiana non si fece attendere e la controffensiva organizzata da Robotti quasi decimò i reparti armati partigiani. Il rastrellamento di intere regioni provocò però una crescita dei sentimenti di ostilità all'occupazione nelle popolazioni delle zone interessate. E la resistenza slovena capitalizzò lo scontento ingrossando le proprie fila. Anche se le offensive delle forze armate italiane non avevano sosta, il comando italiano poteva solo constatare che le azioni eversive partigiane non erano cessate. Il 19 ottobre 1941 i partigiani attaccarono il paese di Loos. Il 4 dicembre 1941 il ponte di Prieserie e il 2 febbraio 1942 il viadotto ferroviario di Verd, creando serie difficoltà ai collegamenti con l'Italia. Le forze di occupazione non riuscivano a contenere questi attacchi. Le offensive italiane non riuscivano mai a stanare i gruppi ben organizzati dei partigiani locali, che conoscevano alla perfezione i boschi di casa. Fu allora che il generale Mario Robotti pensò di sottomettere l'amministrazione civile della provincia di Lubiana all'esercito. Robotti proclamò tutta la provincia di Lubiana zona di guerra. E da allora in poi la fucilazione di ostaggi e le esecuzioni sommarie di cittadini inermi non si contarono più. La guerra a Lubiana e dintorni divenne totale. Ed allora il generale Robotti, citando una frase di Italo Sauro, che sosteneva che risparmiare gli slavi, una razza barbara e violenta, equivale a debolezza, proclamò la legge inesorabile di Roma. Fu così che Lubiana venne cinta da filo spinato, bunker e nidi di mitragliatrici, divenendo un enorme campo di concentramento. Il Tribunale Militare di Guerra, TMG, istituito nel settembre del 1941, iniziò il suo lavoro con un processo a carico di contadini locali accusati di avere favorito l'attacco partigiano al ponte di Prieserie. Il TMG condannò a morte 16 persone, mentre per altre 69 le condanne furono di detenzione nelle carceri italiane. Ma la forza delle unità partigiane non scemava, anzi, più cresceva il terrore fascista e più la gente si dava alla macchia, ingrossando le fila dei combattenti partigiani. Fu Robotti stesso ad ammettere che i successi delle nostre azioni sono di breve durata e toccano più gli effetti che le cause della lotta partigiana. Ma che esercito siamo se i partigiani, dopo ogni nostra azione, tornano a Lubiana in treno e la polizia civile non li ferma? Ricorse allora al Duce, 19 gennaio 1942, pregandolo di permettere all'esercito di prendere l'iniziativa e di sottomettere l'apparato amministrativo civile. Fu il 23 febbraio 1942 che il commissario Grazioli permise il rastrellamento di Lubiana, divisa in settori. Il compito venne dato ai granatieri di Sardegna, che riuscirono a rinchiudere nelle caserme, adibite a campi di smistamento, diverse migliaia di cittadini sloveni. Dopo essere stati interrogati o controllati da delatori sloveni, circa 5.000 di questi reclusi vennero internati nei campi di concentramento di Arbe, Gonars, Renicci e Padova. In questo tipo di azioni preventive si può includere pure il processo intentato a Trieste nel dicembre del 1941 verso i patrioti sloveni del litorale. Per prevenire l'unione dei due movimenti a cavallo del confine, le autorità giudiziarie italiane si avvalsero di condanne severissime. 9 condanne a morte, 60 condanne a pene diverse. Ma ormai la resistenza slovena era inarrestabile ed il generale Robotti, non vedendo altra soluzione, si appellò a Mussolini per poter sferrare in tutta la regione un'offensiva generale denominata Primavera. Il duce diede il suo assenso per l'impiego, nell'offensiva decisiva, di 80.000 soldati provenienti da tutte le zone di guerra dei Balcani. All'accerchiamento delle zone libere collaborarono i militi dei cacciatori delle Alpi, della divisione Macerata, dei granatieri di Sardegna e della guardia di frontiera. Nel mese di giugno 1942 l'operazione scattò su un territorio di circa 3.000 chilometri quadrati a sud di Lubiana. Per alcuni mesi del 1942 si svolse nelle zone boschive della Slovenia una lotta drammatica, in cui entrambi i contendenti contarono molte vittime. Accertato che l'offensiva non aveva dato i risultati sperati e che le forze partigiane slovene si ricostituivano dopo ogni offensiva, Robotti chiamò nuovamente in causa Mussolini e la sua dichiarazione a Gorizia del 31 luglio 1942. Si ammazza troppo poco. Fu a Gorizia che Mussolini, Cavallero, Ambrosio, Roatta e Robotti decisero di spezzare il movimento di resistenza sloveno con l'annientamento dei civili, che, secondo loro, costituivano il sostegno indispensabile ai reparti partigiani. Robotti fece fatica a convincere i suoi generali della necessità di dimenticare le proprie basi etiche. Pose loro come esempio il generale Fabbri, che non aveva battuto ciglio all'ordine di passare per le armi un gruppo di 150 civili nella Valle della Colpa. Anzi, diceva Robotti, anche il generale Ruggero dovrebbe comportarsi così e non porsi domande dove queste non sono da porsi. Da questo momento si aprirono le porte dell'inferno. Un territorio al confine con la Croazia, lungo alcune centinaia e largo alcune decine di chilometri, venne messo a ferro e fuoco. Bruciarono tantissimi paesi. Molti civili furono passati per le armi ed altrettanti furono incolonnati e spediti verso il campo di concentramento di Arbe. Sembrava che la ritorsione verso i civili fosse una sorta di vendetta per le perdite subite durante i rastrellamenti. Anche i partiti politici conservatori sloveni compresero a questo punto che gli eventi stavano degenerando e che i partigiani stavano conquistando il consenso della maggioranza della popolazione. Alle suppliche di poter organizzare un proprio movimento armato collaborazionista, le autorità d'occupazione italiane rispondevano con esitazione. I clericali sloveni si rivolsero allora allo Stato Vaticano, che intervenne a favore della istituzione delle milizie volontarie anticomuniste, MVAC, che furono vestite, armate e stipendiate dall'esercito italiano. Le MVAC non avevano soltanto funzioni difensive, la loro conoscenza dei luoghi venne sfruttata nell'operazione Primavera, dove riportarono successi non irrilevanti. Anche ad offensiva conclusa, Robotti non pensò mai di poter cessare le incursioni nei territori liberati. Forte dell'apporto più consistente dei collaborazionisti sloveni, affinò le tecniche di infiltrazione, creando grosse difficoltà ai reparti partigiani. Le perdite erano fortissime da entrambe le parti e a molti sembrava che la guerra in queste regioni non sarebbe mai finita. Le deportazioni verso i campi di concentramento continuavano senza sosta, facendo pensare che il generale Robotti intendesse deportare realmente 30.000 persone, così come aveva annunciato. Nei campi le condizioni di vita diventavano sempre più difficili e tanti adulti, ma pure un'infinità di bambini, morirono per fame, freddo e malattie. I bambini venivano internati nei campi di concentramento come si trattasse di un semplice danno collaterale al quale non si doveva prestare troppa attenzione. Nel campo dell'isola di Arbe non arrivavano pacchi viveri né aiuti della Croce Rossa Internazionale. Il vitto era scarso e le tende improvvisate non davano riparo dal freddo invernale e dalle mareggiate. I bambini internati non solo dividevano il destino dei loro genitori, ma erano anche il gruppo più debole all'interno dei campi. Il campo di concentramento aveva rubato loro l'infanzia e, per quelli che erano sopravvissuti, anche la morte era diventata indifferente. La mostra che presentiamo parla attraverso disegni e scritti di bambini che raccontano del loro tentativo di sopravvivere nei campi di concentramento. Gli scritti presentano la loro esperienza con uno stile semplice, diretto. Alcuni sono accompagnati da disegni, altri da una fabula descrittiva che denota con semplicità tutta la tragicità dell'esperienza vissuta. Sono ricordi della fame, del freddo, della sete, dei pidocchi, della morte, che riemergono a distanza di alcuni anni con realismo sorprendente. Abbiamo accomunato ai disegni e ai racconti di queste piccole vittime alcuni disegni fatti sul posto da un pittore, anch'egli internato nel campo di Gonars, Stane Kumar. Egli ricorda questa categoria particolare di internati come un gruppetto di piccoli disgraziati seduti costantemente sulle gavette ad aspettare il cibo che non arrivava. Guardavano sempre fisso davanti a sé, immobili, senza parlare. Dopo l'8 settembre i campi vennero liberati e si svuotarono. Gli internati e con loro i bambini sopravvissuti fecero ritorno alle proprie case. Chi aveva perso la madre o il padre dava la mano ad un parente, a un vicino o ad un estraneo. La solidarietà li aveva fatti sopravvivere nei campi di concentramento e li aiutò a sopravvivere anche dopo il ritorno alle case bruciate e ai paesi distrutti. si salvarono, accolti nelle case di altre famiglie, aiutandosi vicendevolmente. Dopo la grande offensiva tedesca dell'autunno 1943, si costituirono molte zone libere e nacquero le scuole e le istituzioni partigiane civili. Il 27 aprile del 1944 le autorità scolastiche emisero un bando per raccogliere scritti a ricordo della costituzione del Fronte di Liberazione. Allora, diversi bambini, reduci dai campi di concentramento, scrissero i propri ricordi, cercando di relativizzare il passato drammatico per ricondurlo nella vita di ogni giorno. Era un primo tentativo di avviare un intervento antitraumatico per cancellare dai loro ricordi le scene più spaventose. Ma accanto a questa funzione terapeutica, questi scritti offrono anche una testimonianza delle sofferenze patite, mai retorica, che non può non indurre il lettore ad una riflessione sull'orrore della guerra. Prima di essere internati. I fascisti italiani prima ci bruciarono le case e poi ci diedero la caccia nei boschi. Era lì che ci eravamo nascosti 3 giorni prima, quando si era saputo che gli italiani prima bruciavano le case e poi internavano tutta la gente. Nascosti nei boschi, sotto le rocce, aspettavamo che l'offensiva passasse. Eravamo senza cibo, infreddoliti, con una grande paura degli spari e delle pallottole che passavano come uccelli sopra le nostre teste. Ma con tutto il freddo, la fame e la paura, non volevamo ci trovassero. Ci era rimasta una mucca sola e mia madre impazziva al pensiero che le altre si sarebbero perse. Prese allora la via del paese, che trovò bruciato e vuoto. Quel giorno, verso sera, i soldati italiani riuscirono a trovarci e a portarci prima verso Draga e poi verso i campi di internamento. Draga, 23 giugno 1944, Vera Cimpric, nata il 16 agosto 1933. Dai giorni della mia sofferenza. Dopo l'arrivo dell'occupante italiano nel nostro paese, ho sofferto tanto, ma la cosa peggiore che mi è capitata è stata la perdita dei miei genitori, che sono morti di fame nell'isola di Rab. Mio padre fu portato all'ospedale di Rab e quando morì venne sepolto in una fossa. Io mi sentii così male, non sapevo cosa fare. Pochi mesi dopo si ammalò anche mia mamma e anche lei fu portata all'ospedale. Avrei voluto andarla a trovare, ma non mi è stato permesso. Solo quando stava morendo sono potuto andare da lei, ma non mi riconobbe e non disse una parola. Avrei voluto andare al suo funerale, ma non mi è stato permesso. Non so dove si trovi la sua tomba. Siamo rimasti 3 fratelli senza nessuno. Tutti erano contenti di tornare a casa. Noi, invece, eravamo tristi. Non sapevamo dove andare, perché non avevamo né madre, né padre, né casa. Josko Miklić, nato il 18 marzo 1932. Il nostro bestiame. Sono stata internata per 9 mesi. Pensavo spesso alla mia casa perduta, ma quello che mi faceva male più di tutto era il pensiero del nostro bestiame. Quelle che preferivo erano le mucche, perché ci davano tanto latte. Si chiamavano Rusca e Brisa. Quando dovevo pascolarle pensavo che era difficile, ma durante l'internamento, dove non avevamo né da mangiare né da lavorare, pensavo a quanto fosse bello essere sazi e lavorare. Oh Dio, fa che possiamo avere altro bestiame. Draga, 20 giugno 1944. Vera Cimpric, nata il 16 agosto 1933. Metka Gombach, Boris M. Gombach, Dario Mattiussi. Quando morì mio padre. Traccia numero 3. Saggio numero 3. Dario Mattiussi, una tragedia dietro il cortile di casa, la deportazione nei campi di concentramento italiani del confine orientale, 1942-1943. Il sistema concentrazionario creato dal regime fascista è uscito dall'oblio grazie ai lavori di storici come Carlo Spartaco Capogreco, Bozidar Jesernik e Tone Ferenc, che ci hanno consentito di avere una conoscenza complessiva del fenomeno e delle sue dimensioni. La produzione scientifica sui campi di concentramento italiani è oggi, grazie a questi autori, sicuramente buona. L'indagine storiografica rischia però di rimanere fine a se stessa se non è accompagnata da una divulgazione scientifica adeguata, capace di rendere l'opinione pubblica consapevole anche delle pagine più buie della nostra storia. In questo campo i lavori di divulgazione sono davvero pochi e anche per questo riteniamo che ogni contributo possa essere prezioso per allargare la memoria di ciò che accadde durante l'occupazione italiana nei Balcani. Parliamo ovviamente di un processo certamente lungo, ostacolato anche dal perdurare del silenzio sui campi di concentramento italiani nella manualistica scolastica e dall'oscuramento imposto al documentario della BBC Fascist Legacy, comparso fugacemente nella programmazione televisiva e subito archiviato. Eppure, soprattutto nelle nostre province di confine, sarebbe opportuno che se ne parlasse di più. Anche perché i campi di concentramento italiani, i campi del Duce, come li ha definiti Capogreco, non accolsero solo anziani, donne e bambini deportati dalle zone d'occupazione militare o di nuova annessione istituite dopo l'aggressione alla Jugoslavia. Un numero consistente di deportati era costituito da cittadini italiani delle province orientali di nazionalità slovena, persone a cui finora è stata negata di fatto anche la memoria delle sofferenze patite. L'Italia non è l'unico paese in Europa ad avere cercato di rimuovere l'esistenza di un proprio sistema concentrazionario. Anche la Francia, ad esempio, ha atteso molti anni prima di avviare un dibattito storiografico sui campi di concentramento realizzati all'inizio del Secondo Conflitto Mondiale, in cui furono detenuti anche molti reduci dalla guerra di Spagna, italiani e sloveni, originari delle nostre province. Il fenomeno della deportazione indiscriminata di donne e bambini sembra però essere un fenomeno che accomuna l'Italia solo alla Germania nazista e ai suoi satelliti. Non dobbiamo però cadere nelle facili generalizzazioni, ricercando analogie tra i campi di concentramento italiani presi nel loro insieme e i lager, o peggio, i campi di sterminio nazisti. Inevitabilmente il confronto non farebbe altro che relativizzare l'orrore dei campi fascisti. È necessario invece tener conto delle diverse realtà e tipologie della deportazione. Molti dei campi di concentramento fascisti regolamentari, gestiti cioè dal Ministero degli Interni, rispondevano a requisiti minimi di vivibilità. Erano visitabili dalla Croce Rossa e vi era la possibilità per gli internati non solo di comunicare con l'esterno attraverso apposite cartoline postali, ma anche di ricevere viveri e poter così migliorare le proprie condizioni di vita. Diversa era, invece, la situazione nei campi destinati agli internati jugoslavi, i campi di internamento parallelo, come li definisce Capogreco. Qui i prigionieri, per lo più donne, anziani e bambini, erano costretti ad una disperata lotta per la sopravvivenza, completamente nascosti al mondo e impossibilitati a ricevere aiuti dall'esterno, come denunciò forse per primo Božidar Jezernik nel suo saggio Boj za opstanek, che potremmo tradurre in Lotta per l'esistenza. L'esercito italiano aveva già alle spalle una certa esperienza nella realizzazione di campi di concentramento. Basti pensare ai campi realizzati in Libia dal generale Graziani, in cui trovarono la morte migliaia di civili. Qualunque analisi sul fenomeno concentrazionario in Italia dovrebbe partire da qui, dal genocidio perpetrato dal nostro esercito in Libia prima e poi in Etiopia. Si tratta di eventi ugualmente rimossi dalla nostra storia e praticamente sconosciuti all'opinione pubblica nazionale. A favorire questa rimozione fu certamente lo stereotipo culturale, tanto superficiale quanto diffuso, degli italiani brava gente, del soldato italiano buono, sempre diverso nei comportamenti verso la popolazione civile dall'alleato nazista. A cancellare questa pagina di storia contribuì poi, nel dopoguerra, anche la volontà degli alleati di condonare i crimini di guerra italiani in nome di un superiore interesse politico e strategico. A livello politico, inoltre, nessuno aveva interesse a rimettere in discussione l'immagine del nostro esercito in un dopoguerra che l'Italia affrontava da paese aggressore sconfitto, aggrappato alla resistenza come simbolo di un riscatto morale completo e definitivo della nazione. Un aiuto alla rimozione deve averlo poi portato anche la confusione tra internamento e confino di polizia. Capogreco nota giustamente che la memoria dei campi di concentramento italiani, attivi per pochi anni, non poteva che subire un offuscamento di fronte a quella delle colonie di confino, certo più conosciute e attive per quasi un ventennio. Anche la memoria dei luoghi della deportazione appare problematica e complicata anche dalla destinazione a campi di concentramento per civili di strutture già utilizzate o comunque predisposte per prigionieri di guerra. A volte, del resto, le stesse strutture ospitavano in settori separati prigionieri militari e internati civili. Il silenzio calato per molti anni su luoghi della memoria come Sdrausina, il cui nome era stato già ufficialmente mutato nel ventennio, Gonar, Visco o Arbe, per citare solo i campi più vicini a noi, ha quindi diverse spiegazioni, ma nessuna giustificazione. Tentando di contestualizzare il fenomeno dell'internamento civile, dobbiamo premettere necessariamente, già ne accennavamo prima, che cercare il modello di riferimento dei campi di concentramento italiani nei lager nazisti sarebbe fuorviante. L'internamento fascista non si pone come obiettivo, almeno in linea di principio, l'annullamento dell'individuo e il suo sfruttamento come schiavo, ma mira piuttosto ad allontanare elementi di pericolo o di disturbo per i suoi disegni strategici attraverso la segregazione. Questo è però solo un aspetto del fenomeno. Il sistema concentrazionario realizzato dal nostro esercito nei territori occupati nei Balcani e nelle province orientali del paese, di fatto retrovia di quel fronte, per l'entità del numero dei deportati e delle vittime e per i metodi di gestione di diversi campi è certamente molto più vicino ai peggiori campi di concentramento realizzati in Africa che non all'internamento praticato dal regime come misura cautelare verso i sospetti di antifascismo. La stessa presenza predominante di donne, anziani e bambini all'interno dei campi è illuminante al proposito. Tutti i campi realizzati dall'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale furono definiti ufficialmente campi di concentramento, ma la definizione non rende conto delle diverse modalità con cui avveniva l'internamento. Carlo Spartaco Capogreco ha definito giustamente illegale, o meglio fuori legge, l'internamento dei civili sloveni e croati praticato dal regime fascista dopo l'invasione della Jugoslavia. Invasione che, peraltro, avvenne da subito al di fuori di ogni legge di guerra, con il bombardamento improvviso di Belgrado e poi con la trasformazione dei territori sloveni occupati nella provincia di Lubiana. Occorre però distinguere, e in questo ci aiuta Tone Ferenc, tra la violenza espressa in queste zone dall'esercito italiano nel 1941, mirata ad obiettivi politici e militari ben definiti, e quanto avviene a partire dal 1942, quando viene decisa e attuata una vera e propria strategia del terrore verso la popolazione civile. Le nuove direttive impartite dagli alti comandi, in un quadro ideologico marcatamente razzista, prevedono l'utilizzo contro la popolazione civile degli stessi metodi applicati dai nazisti sul fronte orientale, dall'incendio dei villaggi alla fucilazione di ostaggi alla deportazione in massa dei civili in campi di concentramento, per creare il vuoto attorno al movimento partigiano. In questo quadro non dovrebbe sorprendere che il tasso di mortalità registrato nel campo di concentramento di Arbe-Rab, dovuto alla fame, al freddo e alle spaventose condizioni igienico-sanitarie, sia stato per lunghi periodi superiore a quello dei peggiori campi di concentramento nazisti, esclusi quelli di sterminio. La differenza consiste solo nella mancanza di un'efficiente macchina della morte, sostituita da condizioni di vita insopportabili, di cui ovviamente sono i bambini a pagare il prezzo più alto. Si tratta in ogni modo di morti che non possono essere attribuite al caso, come potrebbe essere per il sovraffollamento e le conseguenti epidemie. Sono invece il risultato di decisioni prese a tavolino con cui si programmava, ad esempio, un vitto del tutto insufficiente. Questo sia per non sottrarre risorse all'esercito, sia per rendere i prigionieri più deboli e quindi controllabili con il minor impiego di truppe. Non si condanna a morte, quindi, ma si lascia morire. E questo non solo nell'inferno di Arbe. La posizione al di fuori della legge di molti campi ebbe ripercussioni pesantissime per tutti i civili sloveni e croati, definiti cittadini italiani per diritto di annessione e quindi privati anche dello status di sudditi nemici, che avrebbe consentito almeno qualche controllo e l'invio di viveri e vestiario pesante da parte delle organizzazioni internazionali. Soltanto nell'agosto del 1943 il Ministero degli Affari Esteri permise alla Croce Rossa di assistere i civili croati e sloveni internati in Italia, a condizione che ciò non modificasse la loro posizione giuridica e che ci si limitasse a semplici azioni di carattere umanitario. Esiste, quindi, anche un problema di continuità tra regime fascista e governo Badoglio che deve essere affrontato, I campi non vengono chiusi dopo il 25 luglio, ma abbandonati solo dopo l'8 settembre, spesso a causa della fuga degli addetti alla sorveglianza. In alcuni casi con un ritardo tale da permettere la cattura degli internati da parte dei nazisti. Certo, non mancano le eccezioni. Gruppi di internati furono rilasciati dopo pressioni della Chiesa o per decisione dei comandi militari. Non si trattò, tuttavia, di una liberazione generale, a testimonianza del fatto che le responsabilità italiane non cessarono con la destituzione di Mussolini e la caduta del regime fascista. L'esame della storia dei singoli campi e le tante testimonianze orali raccolte permettono di mettere in discussione molte formule generali desunte dai documenti d'archivio degli enti militari e politici superiori. È il caso, ad esempio, della distinzione tra internati deportati come misura repressiva, ostaggi destinati ad indebolire la resistenza slovena e a privarla del sostegno della popolazione, e gli internati a titolo di protezione contro il rischio di ritorsioni da parte delle forze partigiane. Al di là delle intenzioni dichiarate, la realtà sul terreno pose fine presto a queste differenziazioni. Il sovraffollamento, le epidemie, la fame, il freddo non facevano distinzioni politiche. Si muore nella desolazione dell'isola di Arber Ab come a Gonar in provincia di Udine, e se il trasferimento di donne e bambini stremati da Arber Ab incide anche sui tassi di mortalità degli altri campi, questo non indica cambiamenti significativi nella filosofia dell'internamento. Potrebbe fare eccezione tra i campi esaminati solo quello di Visco, dove però il numero degli internati fu sempre molto inferiore al limite di sopportazione della struttura. La storiografia italiana e slovena ci raccontano molto bene il come, ma credo che prima di accostarsi alle testimonianze presentate in questa pubblicazione sia necessario riflettere ancora sul perché, anzi sui perché, della deportazione di migliaia di donne e bambini. Abbiamo già detto che le autorità militari italiane fecero proprie le direttive emanate dai comandi tedeschi per combattere la resistenza lungo il fronte orientale. Questo spiega, non certo giustifica, le fucilazioni di ostaggi e l'incendio dei paesi situati vicino a luoghi in cui si erano avuti combattimenti con le forze partigiane o da cui risultavano mancare uomini, presumibilmente arruolati nelle formazioni partigiane. La deportazione di donne e bambini come ostaggi rientra sicuramente in questa strategia. I numeri della deportazione sono però troppo alti per trovare una spiegazione esauriente in queste direttive. Sono anzi così alti da sconvolgere anche le strutture predisposte per l'internamento dai comandi militari, tanto da trasformarle rapidamente da luoghi di segregazione in luoghi di morte. I motivi del degenerare della deportazione e della crescita esponenziale dei numeri sono probabilmente risposte alla stessa situazione sul campo. Da una parte la crescita della resistenza armata e il suo riorganizzarsi dopo ogni offensiva condotta dall'esercito sono la dimostrazione evidente che l'uso indiscriminato della violenza avvicinava la popolazione alla resistenza anziché allontanarla, vanificando anche i successi militari ottenuti dall'esercito italiano grazie all'utilizzo di milizie di collaborazionisti, infiltrati e delatori. Dall'altra, l'inefficacia di questa strategia spinge i comandi italiani ad ordinare misure repressive sempre più drastiche, fino a pianificare la distruzione e lo spopolamento attraverso la deportazione in massa dei civili di una vasta zona al confine tra Slovenia e Croazia, lunga alcune centinaia di chilometri e larga più di una decina. Si innescava così una spirale di violenza in cui gli stessi obiettivi militari finivano con l'essere stravolti. La ritorsione sui civili veniva giustificata come una sorta di vendetta per le perdite subite durante i rastrellamenti, ma la stessa spingeva anche gli incerti alla scelta della lotta armata. In questa tragedia la guerra finiva col perdere ogni traccia di umanità, se mai l'aveva avuta. La deportazione e la morte dei bambini potevano essere considerate un effetto secondario, cui non dare troppo peso. E forse, senza i documenti degli archivi militari e civili, e soprattutto senza le testimonianze, i disegni e gli scritti dei sopravvissuti, potremmo davvero fingere che nulla sia accaduto, o che la responsabilità sia da addebitare esclusivamente ad un ristretto numero di criminali di guerra. A smentire qualunque ipotesi consolatoria rimangono però le circolari del Ministero degli Interni emanate dopo il 25 luglio del 1943. Ancora il 15 agosto 1943, una circolare telegrafica del capo della polizia senese precisava che non devono essere liberati allogeni Venezia Giulia et territori occupati. Solo dopo l'armistizio, il 10 settembre 1943, Senise emanava la circolare Liberazione sudditi nemici internati, senza fare menzione della condizione dei cittadini italiani per diritto d'annessione. Per comprendere la portata e le conseguenze del ritardo con cui vengono emanate queste direttive e delle loro volute dimenticanze, basta attendere poche settimane. Il 1 novembre 1943 il Ministero degli Interni della Repubblica Sociale Italiana dichiara abrogati i provvedimenti liberatori del 10 settembre e contemporaneamente chiede di sapere quali e quanti campi sono ancora funzionanti e i nominativi dei civili internati nei campi stessi. Mio padre. Io sono senza padre. È stato fucilato dagli italiani. Un giorno sono entrati nel mio paese. Ci hanno fatto uscire dalle case. Tutti piangevamo disperati, ma mia mamma era quella che forse piangeva di più. Hanno preso e rinchiuso mio padre. Con lui hanno portato via tanti altri uomini. Poi li hanno fatti andare in fila verso il paese di Zamost, dove hanno fucilato 12 uomini, e tra questi c'era anche mio padre. Quando abbiamo saputo, abbiamo pianto tanto. Poi ci hanno bruciato la casa e ci hanno portati verso l'internamento. Drago Kalicic, nato il 25 agosto 1934. Fame a Treviso. Novi Kot, il paese dove sono nata, è stato bruciato e noi siamo stati internati nel campo di Treviso, che era circondato da un fitto filo spinato che diventò la nostra nuova casa. Che fame che si pativa lì! Noi bambini piangevamo così tanto che era terribile sentirci. Vicino a noi c'era la cucina, dove si preparava il cibo in grandi pentoloni. La mattina ci davano un caffè nero e amaro, a mezzogiorno e la sera un mestolo di minestra annacquata. Tanti crollavano a causa della debolezza e ogni giorno diminuivamo di numero, perché morivano fino a 10 persone al giorno per la fame. Non dimenticherò mai la sofferenza patita durante l'internamento. Draga, 23 giugno 1944. Nada Cimpric, nata il 16 aprile 1931. L'inondazione del campo di Rab. La cosa più terribile successa durante il mio internamento nel campo di concentramento di Rab fu l'inondazione notturna del campo delle donne e dei bambini in una giornata d'autunno. Era quasi mezzanotte e nelle tende dormivamo tutti senza sapere cosa sarebbe successo. Fulmini e tuoni si abbatterono e la pioggia cominciò a battere sulle tende. Mi svegliai di colpo, non capii cosa stesse accadendo. Tuonò nuovamente e una grandinata terribile colpì le nostre tende. Pensai che qualcuno stesse gettando sassi su di noi. Il buio, l'acqua e i tuoni provocarono in noi un immenso terrore. La paura divenne quasi follia e allora mi strinsi a mia zia. Nel buio si sentirono urla e grida di terrore. «Affoghiamo! Affoghiamo!» L'acqua cominciò a scorrere sotto le tende che non resistettero all'urto della valanga d'acqua e fango che scese dalle colline vicine. Nella fuga generale tentai di aiutare mia nonna e la presi per mano. Volevo aiutarla a fuggire, ma il torrente in piena che ci aveva investiti me la strappò di mano e la poveretta sparì nell'acqua gelida. Cercai aiuto e mi girai verso la tenda dove stava mia mamma. La vidi tra i lampi chiamare il mio fratello più piccolo, che era appena stato trascinato via. Tutti piangevano, chiedevano aiuto. Il nemico non fece caso alle nostre grida. Ci fecero traslocare in altre tende dove aspettammo l'alba sdraiati sulla terra. Anche se nei mesi estivi non mancarono tempeste e temporali, una tempesta così non l'avevamo mai vista. Il nemico non aveva dubbi. In questo modo ci avrebbero ammazzati presto tutti quanti. Antica Troja, nata il 17 gennaio 1931. Quando morì mio padre. Era veramente dura a Rab, specialmente quando l'acqua inondava il campo e quando si pativa tanta fame. Ma ero tanto triste soprattutto per mia sorella Danica e per mio padre, che morirono di fame a Rab. Quando venne a saperlo piansi tanto. Io sono così piccolo, ma mio padre non c'è più. Lascia la mia povera mamma e sei bambini. Che riposi in pace nella terra ostile e straniera di Rab. Quando verrà la pace, andrò a visitare la sua tomba. Ludwig Pantar, nato il 26 luglio 1934. Sull'isola di Rab. Siamo stati deportati a Rab. Abbiamo vissuto in tende vicino al mare. Dormivamo sulla terra nuda. Una notte, mentre dormivamo, il vento cominciò a soffiare e cominciò a piovere. L'alta marea era cresciuta e l'acqua ci arrivò fino al ginocchio. Abbiamo pianto, chiamato aiuto. Volevamo scappare, ma le guardie non ci lasciarono uscire dal recinto. Il mare continuava a crescere e molti bambini morirono annegati, mentre i nostri vestiti vennero trascinati via dall'acqua. La mattina dopo la burrasca si calmò e uscì il sole, asciugando e scaldando i nostri corpi scossi dal freddo e dalla paura. Ivan Stimec, nato il 18 febbraio 1932. Metka Gombach, Boris M. Gombach, Dario Mattiussi. Quando morì mio padre, Traccia numero 4. Ricordi da Gonars. A Gonars si pativa una tale fame che faccio meglio a non pensarci. Mangiavamo anche le bucce che i cucinieri buttavano nella fossa delle immondizie. Una volta siamo caduti tutti quanti in questa fossa e io ero sotto. Gli altri sono cascati sopra di me. Avevo male alle ossa. Ho trovato poche bucce. È stato così triste a Gonars. Draga, 23 giugno 1944. Milan Cimpric, nato il 29 novembre 1935. L'internata. Sono stata internata. Lì ero molto affamata e c'era anche il mio papà, che però non potevo vedere perché gli italiani non me lo permettevano. Durante l'internamento morì anche mia madre. Quanto soffrì il mio cuore. Non mi hanno lasciato andarla a trovare nemmeno quando stava morendo. Ho potuto andare solo al funerale. Sono tornata dall'Italia orfana, senza la mia mammina. 27 giugno 1944. Maritza Stimec, nata il 27 ottobre 1937. L'arrivo nelle baracche. Con le macchine ci hanno portato lontano, in Italia. Si sono fermati davanti ad un recinto di filo spinato. Lì c'erano le baracche. Piangevano tutti. Avevamo una gran fame ed eravamo tristi. Dopo ci hanno divisi in varie baracche. Ci hanno dato un po' di zuppa che abbiamo condito con le nostre lacrime. Pensavamo alla nostra piccola casa e alla nostra mucca che ci dava tanto latte. Piangendo ci siamo addormentati sul pavimento. Marian Greis, nato il 13 agosto 1934. Durante l'internamento. Un giorno gli italiani sono entrati nel nostro paese. Hanno bruciato tutte le case. La gente, invece, è stata costretta ad andare nel campo di concentramento di Rab. Mia mamma, mio fratello ed io siamo stati tutti quanti in una tenda. Dormivamo sulla terra. Mia mamma aveva preso un gran raffreddore. Avevamo sempre fame. Lì ho avuto un nuovo fratellino. Lui morì presto a causa della fame. Un giorno hanno portato via tutti noi bambini. Ci hanno detto che saremmo andati a casa. Ci hanno portati a Lubiana, in un istituto. Tanto tempo dopo ritornarono a casa mio papà e mia mamma. Erano molto preoccupati perché non ci avevano trovati a casa. Hanno saputo, dopo tanto tempo, dove ci trovavamo io e mio fratello. Oggi viviamo tutti da mia nonna, all'Oski Potok. Io e mio fratello siamo alunni della prima classe elementare. La maestra ci prende in giro, dicendoci che gli italiani ci hanno mandato a casa in un pacco postale che si è perso. Ivanka Brezic, nata il 21 dicembre 1937. Cosa abbiamo mangiato a Rab? A Rab Arbe il vento soffiava talmente forte che tutta la sabbia andava a finire nei pentoloni. Così mangiavamo la sabbia in quell'acqua senza condimento. Ogni tanto nuotava nell'acqua un osso oppure un pezzetto di zucca e quasi facevamo a botte per prenderli. Per questo pativamo sempre una gran fame. Piangevamo di tristezza e prendevamo in giro gli italiani chiamandoli gatti e butero. Aloisi Jeselnik, nato il 21 febbraio 1936. La delusione. Quanto è stato difficile la volta che abbiamo dovuto affrontare la strada verso l'internamento sull'isola di Rab, così irta di spine. Un giorno hanno cominciato a scrivere i nostri dati e tutti pensavamo che ci avrebbero mandati a casa. Come eravamo felici. Ci misero su delle barche e ci portarono a Fiume. Dopo siamo dovuti salire su delle automobili. Il viaggio è durato molto tempo, ma quando ci siamo fermati siamo rimasti tanto delusi. Infatti non abbiamo trovato la nostra terra che tanto desideravamo, ma un altro campo di concentramento, Gonars, dove abbiamo passato altri 10 mesi. Draga, 23 giugno 1944. Vladimir Miklic, nato il 17 luglio 1931. Gli internati. Tutti ci chiamano internati perché siamo stati internati. Siamo stati a Treviso, avevamo tanta fame. A Treviso è morto mio fratello. Avevo un altro fratello. Quando è tornato dall'internamento è morto nell'ospedale di Susac. Quando l'abbiamo saputo, abbiamo pianto molto. Slavka Mrle, nata il 29 giugno 1933. Ricordo della mia casa. Anche se non ho compiuto ancora i miei 11 anni, ho tanto da dire sulla mia vita piena di sofferenze. Sono ritornata dall'internamento. Quando osservo gli altri bambini, guardando i loro giochi spensierati nei giardini delle loro case, mi viene da piangere. Mi duole il cuore quando vedo che gli altri bambini hanno una casa, mentre la nostra è stata bruciata dagli italiani. Abito in case diverse, ogni volta per poco tempo, e non mi ritrovo più. La nostra casa è solo rovine. Sono triste, ma anche felice perché sono ritornata viva dall'internamento. La propria casetta è bella e cara, anche se piccola. Julka Poje, nata il 6 agosto 1933. Un rientro a casa anticipato. Eravamo internati a Treviso quando, nella primavera del 1943, abbiamo saputo che alcuni internati sloveni sarebbero stati liberati perché il vescovo di Lubiana aveva chiesto la loro liberazione. Anche noi fummo messi nella lista ed eravamo molto felici al pensiero di tornare a casa. 2 settimane dopo partimmo da Lubiana. Alla stazione delle signore ci hanno portato tanto pane e vino. Ci sembrava di essere in paradiso e ci siamo detti tra noi che c'era tanta brava gente al mondo. Dopo abbiamo attraversato Stary Turk, dove invece non ci offrirono cibo e ancor meno a Priesid. Finalmente siamo arrivati nel nostro comune di Draga. Quando gli italiani se ne andarono, siamo potuti tornare alla nostra terra, dove viviamo anche oggi. Draga, 23 giugno 1944. Nada Cimpric, nata il 16 aprile 1931. Ritorno dall'internamento. Siamo stati internati a Treviso. Avevamo fame e in inverno pativamo il freddo. Parlavamo sempre di come era bello a casa. Volevamo andare a casa. Un giorno i soldati entrarono nella nostra camerata e ci dissero che saremmo tornati a casa. Lo stesso giorno siamo partiti verso casa. Questo è stato per noi un giorno felice. Draga, 23 giugno 1944. Maritza Malnar, nata il 16 marzo 1934. Rab beve il nostro sangue. Ad Arbe ci misero nelle tende. Lì hanno cominciato ad ucciderci con la fame. Le persone crollavano una dopo l'altra. portavano via i morti su barelle e li seppellivano senza vestiti. Trattavano male sia i vivi che i morti. Siamo sopravvissuti metà, tutti dei morti viventi. Gli italiani ci trattavano peggio delle bestie e non ci davano neppure l'acqua. Ci trasferirono a Gonars. Lì siamo venuti a sapere che mio padre era morto ad Arbe. Mi sentivo talmente male che non mi importava più niente di morire, ma, Dio mio, non si muore di tristezza. Mi sento sempre più male. Dopo tutte le sofferenze patite, tornai a casa con mia madre e i miei fratelli e trovai tutto bruciato. Mirko Pantar, nato il 28 luglio 1932. Dalla sala di tortura. Da Rab fummo trasferiti a Gonars. Chi riceveva pacchi da casa poteva anche salvarsi. Noi non abbiamo mai ricevuto niente. Per questo mia mamma per la fame diventò debole. Debole e poi morì. Durante l'agonia non permisero a nessuno di avvicinarla. Solo quando fu così debole da non riconoscere nessuno mi permisero di vederla e vidi come morì. Non posso dimenticare come la misero nella bara. Mi ammalai. Mia sorella si muoveva appena, era tutta pelle e ossa. Morì di tifo a soli 17 anni. Ebbe un bel funerale. Le donne cantarono canzoni funebri slovene. Piangevamo tutti. Io e mio fratello tornammo a casa soli. Il paese era distrutto e la nostra casa bruciata. Cosa non hanno fatto questi brutti italiani? Ferdinand Troja, nato il 29 maggio 1933. Fine del libro.